le letture di questa 24esima domenica del tempo ordinario sono letture, sempre sono importanti e belle, fondamentali, ma quelle di oggi hanno un qualcosa di particolare, perché sentiamo Gesù che si preoccupa, o meglio si occupa, della fede dei suoi discepoli. Con loro cammina verso la regione, verso i villaggi di Cesarea di Filippo, che sono molto lontani. Quindi vuol dire che Gesù vuol stare da solo con i discepoli per andare in questo luogo distante. E in questa regione, vicino alla città di Cesarea di Filippo, ci sono le sorgenti del Giordano, che è il fiume che ricorda molti grandi atti di fede del popolo di Israele e anche dei profeti, ricordiamo Elia ed Eliseo, e anche di Giovanni Battista che battezzava nelle acque del Giordano. E là in questo zona ci sono le sorgenti, quasi come dire il luogo più importante per la fede, addirittura più importante del Tempio di Gerusalemme. Ma là nello stesso luogo dove nasce il fiume Giordano c'è un punto importante per le tentazioni contro la fede, perché c'è il tempio di una divinità molto insidiosa, di un idolo che vuole, come si può dire, accalappiare, prendere tutta la vita dell'uomo. Difatti è un idolo che porta il nome di Pan, che vuol dire nella lingua greca, che si parlava anche in quelle regioni, vuol dire tutto. Quindi è l'origine del panteismo, che è proprio il contrario della nostra fede. Come dire, tutto è Dio. Invece per noi Dio è soltanto il Signore. E allora Gesù va da quelle parti. Perché è Lui mandato dal Padre. Quindi è attorno a Lui che si concentra tutta la fede di tutti gli uomini, che si dovrebbe concentrare la fede di tutti gli uomini proprio nella persona di Gesù. Se non ci fosse Gesù, noi vivremmo sempre una fede incompleta. Non conosceremmo quel Dio che vorremmo adorare. È Gesù che ci fa conoscere il Padre. Gesù con tutta la sua vita, compresa la sua passione, la sua morte, ed è quello che vuole insegnare proprio in questa circostanza ai discepoli. Allora fa domande ai discepoli. Prima chiede la gente, che era abituata agli idoli in quella regione in modo particolare, perché lì arrivavano i pellegrini per il tempio dell'idolo più importante. La gente come si mette di fronte a Gesù? Lo prendono come una persona importante? Addirittura rispondono tutti i discepoli alla domanda che fa Gesù, cosa dice la gente di me. Lo ritengono tutti un personaggio mai visto, perché risorto dai morti. È Giovanni Battista. Era già stato ucciso Giovanni Battista. E la gente dice: Gesù è Giovanni Battista, cioè è uno risorto, quindi non è una persona normale, è importante. È un profeta, niente meno che Elia, quindi molto importante. Però se è risorto dai morti vuol dire che viene dal passato, vuol dire sappiamo già tutto, non ha niente da insegnarci. Quindi continuiamo ad andare dagli idoli, continuiamo a fondare la nostra vita su queste idolatrie che il mondo ci propone. Purtroppo vediamo che è ciò che fanno molti cristiani. Sanno che c'è Gesù, che è un personaggio importante. Sappiamo già tutto di lui, dicono, perché ne hanno sentito parlare magari solo due volte. E noi continuiamo a fare quel che abbiamo sempre fatto, come ci propone il mondo. Ci dicono di andare in montagna, di andare in spiaggia, andare a divertirci, di andare ai centri benessere, ci dicono di guadagnare molto. Gli idoli del mondo continuano ad essere serviti. Cosa dice la gente? I discepoli glielo dicono, dicono così: che tu sei importante, ma non occorre ascoltarti, perché sappiamo già quello che hai detto, perché sei uno del passato che viene dal regno dei morti. E allora Gesù fa la seconda domanda: e voi? Anche voi così? O voi siete diversi? Allora i discepoli qui devono non solo pensare qualcosa, ma prendere posizione di fronte al mondo che li circonda. Tu Gesù sei, non sei uno che ci dice le cose che sappiamo già. Tu parli in modo nuovo. Tu ci parli di Dio come di un papà che ci vuol bene. Tu ci fai vedere opere che non abbiamo mai visto nemmeno con Giovanni Battista. Dei prodigi dell'amore del Padre. Quindi con te conosciamo che Dio è amore. Tu vieni davvero da Dio. E questo lo dice soltanto Pietro. Probabilmente sa di parlare a nome di tutti, ma è lui che prende coraggio per dirlo. Tu sei il Cristo, cioè quell'uomo che Dio ha promesso agli uomini, quell'uomo consacrato, unto, che rappresenta Dio in mezzo agli uomini. È come dire: tu sei l'Emmanuele, vieni da Dio, mandato da Lui, per mostrarci il volto di Dio. Questo è il Cristo. A questo punto Gesù dice, qui nel Vangelo secondo Marco, mentre nel Vangelo secondo Matteo dice: bene, beato sei tu, Pietro, perché queste cose non le sai da te, ma è Dio stesso che te le ha rivelate. Ma qui invece Marco non dice nulla a riguardo di Pietro, dice, cerca invece subito di spiegare cosa vuol dire la parola che Pietro ha detto riguardo a lui. Ed è quello che ci ha detto la prima lettura di oggi. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Gesù rivela ai discepoli chi è il Cristo, è colui di cui parlano i profeti, colui che viene rifiutato dagli uomini, perché gli uomini hanno già i loro idoli, e allora rifiutano Gesù. E lo rifiutano in modo violento, fino alla morte. Per questo Gesù dice il Cristo dovrà patire, essere ucciso, ma Dio non lo lascia nella morte, risorgerà. Gli apostoli non capiscono, la parola risorgere è troppo nuova, non la comprendono. E allora Pietro pensa, qui devo dire qualcosa a Gesù. E cosa gli dice? Assolutamente no. Tu non soffrirai, tu non morirai. Glielo dice chiaramente. E Gesù deve rispondergli. Tu sei un discepolo. Il discepolo non si mette davanti al maestro. Chi è che si mette davanti per insegnargli? L'aveva già fatto Satana questo lavoro, di mettersi davanti a Gesù per insegnargli cosa doveva fare. Quindi doveva disubbidire a Dio per fare quello che voleva lui. E allora Gesù dice a Pietro, tu stai facendo il lavoro di Satana, mi stai trascinando via dall'obbedienza al Padre. Sei Satana. Meno male non gli dice vattene, come aveva detto nel deserto a Satana, ma gli dice soltanto vai dietro a me, torna al tuo posto di discepolo, non farti maestro del tuo maestro. Torna dietro a me, mettiti al mio posto, perché anche tu, come mio discepolo, dovrai soffrire, dovrai rinnegare te stesso, dovrai rinunciare a tutto quello che ti propongono gli idoli per poter stare dietro a me. Parteciperai anche tu alla mia croce. Questo deve dire Gesù a Pietro, ma in modo che sentano anche gli altri, cioè in modo che sentiamo anche noi. Perché anche noi, la nostra fede, che è quella che abbiamo in Gesù, non deve rimanere nella testa, nelle idee, ma deve diventare vita concreta, ed è quello che ci dice San Giacomo nella seconda lettura di oggi. Se hai la fede, lo si vede da come vivi, da come ti comporti, da quello che fai. Se la tua fede è vera, allora anche tu ami e compi le opere dell'amore, le opere della carità, anche dovessi soffrire, anche dovessi morire. La vera fede non rimane nascosta nelle idee. Quella non è fede. Quelli sono pensieri. Ma la fede invece porta tutta la vita, corpo e anima. Pensieri e azioni porta tutto a manifestare l'amore, la bontà, la sapienza, la bellezza di Dio. E la bellezza e la bontà di Dio è l'amore che ha per noi, quello che Gesù continuava a mostrare ai discepoli anche quando compiva i prodigi, era amore per gli uomini, per i più sofferenti. Gesù non rifiutava di avvicinarsi agli ammalati, a chi soffriva, perché aveva l'amore del Padre da donare a loro. Per loro erano le persone che lo aiutavano a manifestare la grandezza, la bellezza e la bontà del Padre. Quindi è importante anche la seconda lettura di oggi, di San Giacomo. Se uno dice di aver fede ma non ha le opere, quella fede lo salva? Quella fede che non si traduce in carità, in amore, in bontà verso le persone sofferenti, anche quelle che ci fanno soffrire. Se quella fede non diventa vita, è inutile. È inutile. Ecco, quindi siamo anche noi oggi sollecitati a rispondere alle domande di Gesù. Sappiamo che la gente attorno a noi considera Gesù come uno del passato che non ha niente da dirci. È proprio in questo ambiente che noi vivremo, che gli apostoli porteranno il Vangelo, quindi porteranno una cosa nuova per la gente. Qualcuno l'accetterà e si convertirà e diventerà fratello. Qualcuno invece no, e allora farà soffrire proprio quelli che portano il Vangelo, la notizia dell'amore di Dio. Quindi i discepoli devono essere pronti a condividere la passione di Gesù. E questo non solo i discepoli di 2000 anni fa, Pietro, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, eccetera, ma i discepoli di oggi. Chi sono?
Noi.
Siamo noi, siete voi, sei tu. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Grazie.
Grazie.